Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica anche questa domenica, che è la domenica prima delle elezioni. Abbiamo più voci a prendere con noi il nostro caffè della domenica, e in una domenica speciale, la festa della nostra Repubblica, continuiamo con l'ascolto di voci che vengono da partiti diversi e da candidati tutti alle elezioni europee. Cominciamo con Letizia Moratti, candidata con Forza Italia nel Nord-Ovest. In queste elezioni europee si giocano tante partite insieme. Per Forza Italia l'obiettivo dichiarato è raggiungere il 10%. Quello non dichiarato è superare la Lega e il PPE. Con chi punta a creare una maggioranza in Europa?
L'obiettivo dichiarato è quello di rivolgersi a le tante persone che non votano, rivolgersi al mondo frazionato, frammentato dei popolari e delle tante liste civiche che rappresentano i territori, perché credo che per l'Europa sia importante avere un maggiore raccordo con i territori e con le categorie produttive. Questo è l'obiettivo. Per quanto riguarda il Partito Popolare, Forza Italia è l'unico partito italiano che rappresenta la grande famiglia del Partito Popolare in Europa. Il Partito Popolare sarà determinante anche nella prossima legislatura per determinare quale sarà la politica dell'Europa. Sarà quindi determinante per arginare una destra estrema europea che vuole indebolire l'Europa, quando l'Europa deve essere rafforzata dal punto di vista dell'autorevolezza internazionale, dal punto di vista della difesa, e una sinistra che è stata non equilibrata nel spingere una transizione ambientale senza tener conto che abbiamo bisogno sì di una sostenibilità ambientale, ma anche di una sostenibilità economica e di una sostenibilità sociale.
E Moratti, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'ultimo discorso di Giacomo Matteotti alla Camera, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito Matteotti vittima dello squadrismo fascista. È quel fare i conti con il passato che in tanti le chiedevano?
Ma io credo che è solo l'ultimo passaggio che la Presidente Meloni ha fatto nel dichiarare di essere antifascista e di non fare riferimento a quella formazione che per l'Italia è stata drammatica, perché ha provocato alleanze con il partito nazista, guerra e morte, e delle leggi razziali, e sicuramente partendo da prima dell'alleanza col partito nazista, quindi l'uccisione di Matteotti, giustamente come ha ricordato il presidente Meloni, è stato un atto di squadrismo fascista.
L'ultima cosa, come giudica il saluto di Giorgia Meloni a Caivano a Vincenzo De Luca? La premier ha difeso le donne dal bullo maschio o ha usato un linguaggio poco consono?
Ma guardi, la nostra premier è una premier che si sa, come dire, si sa rapportare al popolo, quindi a volte usa anche linguaggi che forse possono essere definiti linguaggi non da premier, però io credo che al di là di quello uno debba valutare le capacità di una persona, e il presidente Meloni ha dimostrato sulla scena internazionale di essere una persona di valore, una persona credibile. L'ultimo attestato è stato quello dell'Economist, quindi non credo che ci si debba fermare su una locuzione, insomma, su un modo di dire.
L'ultima cosa veramente in un minuto, Letizia Moratti, lei come si vede nell'immediato futuro? A Bruxelles o in un ministero a Roma?
Ma io sono impegnata nella campagna elettorale e questo è l'impegno che ho preso nei confronti di tutte le persone che sto incontrando, quindi Bruxelles e Strasburgo sono importantissime, l'80% delle leggi approvate nel nostro paese non sono altro che il recepimento di direttive europee. È un'Europa che va rafforzata dal punto di vista della difesa, va modificata la governance perché l'Europa possa decidere con più rapidità, è un'Europa che deve crescere perché siamo a metà dell'economia americana mentre eravamo pari nel 2008, quindi credo che l'impegno in Europa sia un impegno importante, credo che l'Italia debba farsi sentire di più perché troppe direttive, penso all'agricoltura, penso alla certificazione delle case green, nascono da politiche che sono portate avanti più da Francia e Germania e paesi nordici che dall'Italia, quindi farsi ascoltare di più, quindi è un impegno importante e a questo sono dedicata.
Grazie Letizia Moratti, candidata con Forza Italia nel Nord-Ovest. Buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica.
E dopo Letizia Moratti proseguiamo con Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e già sindaca di Torino. Buona domenica Chiara Appendino.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Allora, voi parlate di pace, parola che avete inserito nel simbolo per le europee, di pace parla anche il movimento di Santoro, oppure all'interno del PD, per esempio, l'ex vice direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Qual è la differenza tra le impostazioni o dite tutti la stessa cosa?
Siamo sostanzialmente a un bivio e queste elezioni sono questo bivio, e cioè c'è chi del tema pace, della parola pace, si riempie la bocca ma poi vota in modo non coerente, penso ad esempio alla destra ma anche al Partito Democratico in Europa, e chi invece vuole veramente dare un segnale forte e dire che in questo momento l'unica soluzione è uno stop all'invio di armi e una conferenza di pace per quanto riguarda l'Ucraina, e uno stop per quanto riguarda il disastro e la carneficina che sta avvenendo in Palestina, perché questa corsa a riarmo noi non la condividiamo, quindi non è solo una questione di mettere la pace nel simbolo, ma è di dare un segnale per un cambiamento netto di una linea di escalation militare che ha fallito dal nostro punto di vista su tutti i fronti.
Guardando all'Europa, si è letto che il Movimento 5 Stelle punti a inserirsi in un nuovo gruppo europeo, per esempio con la sinistra radicale tedesca rappresentata da Sarah Wagenknecht, che è uscita dalla Linke. Gli slogan di Sarah Wagenknecht vengono spesso considerati molto, molto a supporto della linea di Mosca. Non vi inquieta questa vicinanza con Putin?
Guardi, chiariamo sin da subito che noi non siamo certamente filoputiniani. Quello che riteniamo, e lo dicono ormai i fatti, è che questa strategia che ha intrapreso l'Europa, che ha abbracciato l'Europa dettata sostanzialmente da Washington, ha sbagliato su tutti i fronti, perché doveva vincere la Russia, bisogna sconfiggere la Russia dal punto di vista militare, e non sta purtroppo accadendo, dico purtroppo ovviamente. La Russia doveva crollare dal punto di vista economico e non è crollata, doveva esserci un cambio di regime e Putin è ancora lì. Siamo passati da armi difensive a armi offensive. Quale sarà il prossimo passo? Mandare le truppe? Questo vuole fare la NATO? Allora io credo che il fallimento sia sotto gli occhi di tutti. Noi in Europa cercheremo dei compagni a cui avvicinarci che abbiano delle idee simili alle nostre, quindi appunto posizioni nette sul tema della pace, ma non solo, posizioni nette sul tema dell'ambiente, sul tema della transizione ecologica, posizioni nette sul tema dei salari, degli stipendi, e quindi una Europa che sia un'Europa solidale, non quella dell'austerità dove ci sta portando adesso Giorgia Meloni col nuovo patto di stabilità, che significherà 13 miliardi di tagli all'anno, che francamente l'Italia non si può permettere.
Senta, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell'ultimo discorso di Giacomo Matteotti alla Camera, la presidente Giorgia Meloni ha definito Matteotti vittima dello squadrismo fascista. Ha fatto i conti con il passato, quello che le chiedevano, che le chiedono costantemente. Questa volta l'ha fatto.
sicuramente ha detto l'unica cosa che si poteva dire in quel contesto, però guardi, a me di Giorgia Meloni non preoccupa il tema fascismo, antifascismo, perché quello che seriamente preoccupa è quello che sta facendo, o meglio non sta facendo per l'Italia. Cioè mi preoccupa il fatto che dice no al salario minimo condannando 4 milioni di lavoratori a essere sfruttati, che sulle donne...
Però l'occupazione, donne, i dati sull'occupazione sono molto positivi, però sono appena
ci mancherebbe,
stati
ormai per fortuna, guarda, io ogni volta che c'è un occupato nuovo sono contenta, e questo trend è iniziato ormai da anni, non è una novità. Il punto però qual è? È che l'occupazione sale, ma il lavoro povero cresce, e quindi se noi non riusciamo a costruire un'occupazione che è di valore, è ovvio che poi il PIL rimane fermo allo zero virgola. Vede, se noi abbiamo un governo che anziché lavorare, come abbiamo fatto noi, per cercare di costruire spazi con contratti a tempo indeterminato, col decreto dignità, reintroduce sostanzialmente il job di Renzi, che è la precarizzazione, io credo che questo non faccia bene al nostro paese, come non fa bene appunto opporsi a una soluzione che hanno già, a proposito di Europa, fatto moltissimi paesi europei, e anzi che l'Europa raccomanda, che è l'introduzione di un salario minimo, cioè vietare di pagare sotto i 9 euro lordi all'ora, che è quello che proponiamo noi. Parliamo di occupazione, ma ricordiamoci che ogni numero ha dietro una vita, e se quel lavoro non è dignitoso, io credo che non è che possiamo essere soddisfatti del risultato raggiunto.
Grazie, grazie a Chiara Appendino, che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha preso con noi questo rapidissimo caffè della domenica.
Buona domenica, a voi, Chiara. Buona domenica.
Ci fermiamo per qualche secondo e torniamo con il caffè della domenica a più voci.
Il caffè della domenica.
Dopo Chiara Appendino, Raniero Lavalle, giornalista, è stato senatore, deputato e ora corre con il movimento Pace, Terra, Dignità di Michele Santoro. Buona domenica, Raniero Lavalle.
Buongiorno, signora Rotella. Non sarebbe esattamente un partito. Noi abbiamo detto che prendiamo partito più che essere un partito. Insomma, è un movimento, è una lista, e non si sa bene che cos'è, ma cerca di andare un pochino al di là della nomenclatura tradizionale dei partiti.
Lavalle, però le vostre posizioni sulla pace fanno discutere.
Come meno male, perché mi pare che è abbastanza carente la discussione su questo tema fondamentale in questo momento, che è la pace, la guerra e il genocidio.
Però mi scusi, come costruire una pace giusta senza fornire aiuti militari a Kiev? Ricordiamo che l'Ucraina non ha iniziato questa guerra, è stata aggredita dalla Russia di Putin.
Dopo 4 anni in cui una guerra già c'era, una guerra civile, c'era stato un colpo di Stato, c'era stato un invito dell'Ucraina alla NATO di arrivare fino ai confini della Russia, c'erano state tante altre cose. La storia non comincia mai in un punto e prima non c'è nulla. La storia è sempre uno scorrere di avvenimenti, spesso drammatici, spesso in contrasto l'uno con l'altro. Quindi va benissimo, a un certo punto c'è stato un intervento militare, l'invasione, come la si vuole chiamare, di Putin, però questo delitto ai sensi del diritto internazionale è stato compiuto dopo un'altra serie di delitti e un'altra serie di ostilità e di contraddizioni che c'erano state. Questo solo per, diciamo, collocare
voi avete scelto, no, come definizione quella di pace, terra e
certo,
dignità. La pace spesso si costruisce sapendo come difendersi. Si dispace in parabellum.
Ma questo qui è un vecchio detto latino che appartiene a una tradizione purtroppo perversa che ha percorso tutta la storia umana, che viene da Eraclito, che dice che la guerra è il padre e il signore di tutte le cose, che divide addirittura gli uomini tra dei e servi, e quindi diciamo che non è un grande precedente da... Tra l'altro noi abbiamo scritto nella Costituzione italiana che questa guerra qui, c'è questa guerra che dura da millenni, noi l'abbiamo ripudiata, e quindi dovrebbe uscire dalla storia. Papa Giovanni nella Pacem in Terris ha detto che non è più neanche nella ragione umana, è una cosa del tutto fuori dell'umanità. Quindi, e poi storicamente, lei lo sa, non c'è nessuna pace giusta, perché quando le paci si raggiungono attraverso una vittoria in una guerra, dopo una vittoria c'è sempre un altro tormento e un'altra vittoria e un'altra sconfitta e non si finisce mai.
Lo sanno bene i tanti popoli che hanno dovuto accettare appunto una pace ingiusta, e non vorremmo certo che questo succedesse martoriato popolo ucraino.
Ma sa, anche noi abbiamo avuto una pace dopo una sconfitta, dopo un armistizio, dobbiamo dire che era giusta, forse non era giusta, ma dopo ci siamo ripresi, abbiamo avuto una grande democrazia, una grande storia. Il problema è che proprio le guerre vanno abolite come parentesi perverse nella storia dei popoli. E quanto al fatto di rifornire di armi l'Ucraina, sì, noi possiamo continuare all'infinito a rifornire di armi l'Ucraina, ma fino a quando gli americani non si decidono a mandare un esercito in Ucraina per sconfiggere la Russia, secondo le promesse e le illusioni che loro hanno fatto a Zelensky, allora continueranno le armi, ma finiranno gli uomini, finiscono gli ucraini, ne sono morti a centinaia di migliaia per questo punto di principio che non si può cedere, che non si può non entrare nella NATO, che non si può accettare un negoziato né con la Russia né con un altro nemico.
Dipende anche da con chi si deve negoziare, con Putin che minaccia l'utilizzo delle armi nucleari, non è propriamente una base facile di negoziato, però purtroppo il nostro tempo è finito, le chiedo una risposta telegrafica. L'obiettivo quorum è raggiungibile per voi di pace, terra e dignità?
No, lei mi deve far dire che la minaccia delle armi nucleari e di tutte le potenze nucleari, a cominciare dagli Stati Uniti, che hanno cominciato, quindi non c'è una minaccia nucleare di Putin, c'è una minaccia nucleare di tutte le potenze nucleari. Lei non mi ha ascoltato, è paziente.
No, noi l'abbiamo ascoltata e lei, la Valle, ha potuto esprimere compiutamente il suo pensiero. E in finale concludiamo con Maria Elena Boschi di Italia Viva. Italia Viva, sapete che alle europee si presenta con sotto il titolo di Stati Uniti d'Europa insieme ad Emma Bonino. A proposito di Repubblica e di donne della Repubblica, l'Economist in questa settimana ha messo in copertina tre donne che ciascuna a suo modo rappresentano lo Stato o l'Unione Europea, nel caso di Ursula von der Leyen. Le tre sono Ursula von der Leyen, appunto, Giorgia Meloni per il governo italiano e Marine Le Pen come principale oppositrice del presidente Macron. Cosa pensa di questa scelta dell'Economist?
Beh, le ha messe in copertina, poi però diciamo nell'articolo non è così morbido e in qualche modo tenero con queste figure politiche, anzi dice per esempio della presidente Meloni che ha opinioni e posizioni personali discutibili. Detto questo, credo che la scommessa sia quella di una centralità di Ursula von der Leyen anche nella prossima Commissione europea, che invece è proprio quello che non vorremmo noi degli Stati Uniti d'Europa, nel senso che noi chiediamo discontinuità, anche perché le politiche di Ursula von der Leyen secondo noi non hanno funzionato bene, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'impresa. Non dimentichiamoci che il Green Deal impone delle tappe forzate, impone dei limiti che rischiano concretamente di far perdere competitività alle imprese italiane e soprattutto posti di lavoro, anche perché il rischio è che poi molte imprese scelgano o di produrre all'estero dove questi limiti non ci sono, penso soprattutto all'India, alla Cina, o comunque di far guadagnare a quei paesi pezzi importanti di mercato, con la conseguenza che magari aumenta l'inquinamento a livello globale perché quei paesi quei limiti non li rispettano e aumenta la disoccupazione in Europa. Stupisce che Forza Italia invece sostenga Ursula von der Leyen, sostenga questa continuità e quindi stia dalla parte opposta rispetto alle nostre imprese.
Emmanuel Macron, il presidente francese, non sostiene Ursula von der Leyen. Sappiamo però che è in crisi, almeno i sondaggi danno un Bardella, Marine Le Pen in vantaggio rispetto a Renaissance di Macron. Le chiedo due cose. La prima, perché i centristi, almeno in Francia, non sono riusciti a mantenere il consenso popolare? E la seconda cosa, Macron ha espresso più volte un apprezzamento per Mario Draghi, auspicando che possa essere il prossimo presidente del Consiglio europeo, per esempio. È un sogno o qualcosa di praticabile?
Assolutamente sì, il sogno di Draghi è praticabile, anzi noi lavoriamo in questa direzione come Stati Uniti d'Europa, e dipende però dal risultato che faremo alle europee, soprattutto noi qui in Italia. Per questo occorre sostenere gli Stati Uniti d'Europa, occorre sostenere Renzi e Bonino, perché con un buon risultato elettorale nostro in Italia, quindi con i nostri parlamentari eletti, potremmo fare la differenza al Parlamento europeo. Ed è proprio il motivo per cui i centristi vengono cercati sostanzialmente da tutti per le prossime alleanze, per evitare che ci possa essere o un governo europeo, diciamo così, un Parlamento europeo eccessivamente spostato in una sinistra massimalista, con le conseguenze che questo avrebbe soprattutto lato appunto impresa e occupazione, ma anche un governo, diciamo così, di destra sovranista, perché ovviamente questo comporterebbe poi un problema per l'Europa con quelle che sono le loro visioni e le loro politiche. Proprio per questo serve dare forza al centro, dare forza al progetto europeista, anche perché noi
però
non ci
Macron
candideremo.
È stato un po' mollato, almeno stando ai sondaggi, è mollato dagli elettori.
Ma i conti si fanno sempre il 10 di giugno, cioè una volta che si vedranno i risultati elettorali. Lo dicevano anche quando si è ricandidato alla presidenza della Repubblica e poi è stata una conferma per Macron. Quello che conta è quello che noi facciamo in Italia, ovviamente, come Stati Uniti d'Europa, rispetto ai nostri risultati, perché possiamo dare forza al nostro paese in Europa e possiamo dare forza all'Europa senza condannarla all'irrilevanza a cui vorrebbero condannarla i sovranisti con la visione dei conservatori della Meloni, con i quali sicuramente noi non faremo accordi. L'importante
grazie,
è anche
grazie
non
Maria Elena
il voto.
Boschi.
Grazie a voi.
Grazie a tutti per averci seguito, grazie Alessandro Chiappini in regia, lo ritrovate con noi alle 11:05 con Nessuno è Perfetta. A dopo.